come abbiamo anticipato prima, la figura del Minotauro ha ispirato moltissime e moltissimi autori. Purtroppo oggi parleremo soltanto degli autori uomini che si sono occupati della questione, perché Marguerite Yourcenar, che anche è autrice di un'opera dedicata alla figura del Minotauro, innanzitutto quest'opera è irreperibile in qualsiasi biblioteca e libreria di Torino, per cui non sono proprio riuscita a procurarmi materialmente il supporto di lettura, però è anche molto a sfondo psicanalitico, mentre invece tutte le letture che vi proporremo segue questa linea interpretativa che è stata proposta dalle ragazze di Anomalia Teatro, proprio di questa tensione e di questo conflitto tra la volontà normalizzatrice di una società basata sul trionfo, sullo spettacolo, sulla autocelebrazione della propria forza, della propria normalità, e sull'emarginazione che ne consegue di tutto ciò che è diverso, che viene considerato appunto bestiale, mostruoso, qualcosa da imprigionare dentro un labirinto. Ecco, tutti questi autori che sono Borges, Cortázar e Durrematt, li andremo poi a approfondire un po' più nello specifico man mano che li leggiamo, questi autori seguono proprio questa linea interpretativa e fanno vedere come invece la figura del Minotauro, al di là di essere banalmente il mostro da rinchiudere perché è pericoloso, in realtà è una figura che viene nascosta perché è pericolosa e può far emergere tutta una serie di difetti, questioni, situazioni problematiche proprio per una società che costantemente cerca di riprodurre se stessa nella propria violenza, nelle proprie ingiustizie. Introduciamo quindi la prima lettura, che sarà tratta da il libro La raccolta di racconti di Borges, La Lef. Il racconto si chiama La casa di Asterione e noi lo introduciamo con una canzone dei Baustelle. Gli ascoltatori più puri all'ascolto mi biasimeranno, però insomma è una canzone che ha accompagnato anche la mia adolescenza, per cui non potevo assolutamente esimermi dal proporla. Il Minotauro di Borges, e poi inizieremo la lettura. Buon ascolto.
Attraversi le stanze infinite di questa casa nascosta agli dèi, scrivi a tuo padre che non tornerai. Cadono tutte per lo spavento, cadono a terra e somigliano a te, le adolescenti volute dal re. Storia esser liberi dentro la solitudine dei corridoi, essere liberi e uomini mai. Io sono un mostro e tu chi sei? Come ti chiami? Come stai? Vorrei parlarti ma è impossibile.
la casa di Asterione. E la regina dette alla luce un figlio che si chiamò Asterione, Apollo d'Oro, Biblioteca, terzo libro, prima parte. So che mi accusano di superbia e forse di misantropia o di pazzia. Tali accuse, che punirò al momento giusto, sono ridicole. È vero che non esco di casa, ma è anche vero che le porte, il cui numero è infinito, restano aperte giorno e notte agli uomini e agli animali. Entri chi vuole, non troverà qui i lussi donneschi né la splendida pompa dei palazzi, ma la quiete e la solitudine. E troverà una casa come non ce n'è altre sulla faccia della terra. Mente chi afferma che in Egitto ce n'è una simile. Perfino i miei calunniatori ammettono che nella casa non c'è un solo mobile. Un'altra menzogna ridicola è che io, Asterione, sia un prigioniero. Dovrò ripetere che non c'è una porta chiusa e aggiungere che non c'è una sola serratura. D'altronde, una volta al calare del sole, percorsi le strade. E se prima di notte tornai, fu per il timore che mi infondevano i volti della folla, volti scoloriti e spianati come una mano aperta. Il sole era già tramontato, ma il pianto accorato di un bambino e le rozze preghiere del gregge dissero che mi avevano riconosciuto. La gente pregava, fuggiva, si prosternava, alcuni si arrampicavano sullo stilobato del tempio delle fiaccole, altri ammucchiavano pietre, qualcuno credo cercò rifugio nel mare. Non per nulla mia madre fu una regina. Non posso confondermi col volgo, anche se la mia modestia lo vuole. La verità è che sono unico. Non mi interessa ciò che un uomo può trasmettere ad altri uomini. Come il filosofo, penso che nulla può essere comunicato attraverso l'arte della scrittura. Le fastidiose e volgari minuzie non hanno ricetto nel mio spirito, che è atto solo al grande. Non ho mai potuto ricordare la differenza che distingue una lettera dall'altra. Un'impazienza generosa non ha consentito che imparassi a leggere. A volte me ne dolgo perché le notti e i giorni sono lunghi. Certo, non mi mancano le distrazioni, come il montone che s'avventa. Corro per i corridoi di pietra fino a cadere al suolo in preda alla vertigine. Mi acquatto all'ombra di una cisterna e all'angolo d'un corridoio e giuoco a rimpiattino. Ci sono terrazze dalle quali mi lascio cadere finché resto insanguinato. In qualunque momento posso giocare a fare l'addormentato con gli occhi chiusi e respiro pesante. A volte mi addormento davvero. A volte, quando riapro gli occhi, il colore del giorno è cambiato. Ma fra tanti giochi preferisco quello di un altro Asterione. Immagino che egli venga a farmi visita e che io gli mostri la casa. Con grandi inchini io gli dico: adesso torniamo all'angolo di prima, o adesso sbocchiamo in un altro cortile, o lo dicevo io che ti sarebbe piaciuto il canale dell'acqua, oppure ora ti faccio vedere una cisterna che si è riempita di sabbia, o anche vedrai come si biforca la cantina. A volte mi sbaglio e ci mettiamo a ridere entrambi. Ma non ho soltanto immaginato giochi, ho anche meditato sulla casa. Tutte le parti della casa si ripetono, qualunque luogo di essa è un altro luogo. Non ci sono una cisterna, un cortile, una fontana e una stalla. Sono infinite le stalle, le fontane, i cortili, le cisterne. La casa è grande come il mondo. Tuttavia, a forza di percorrere cortili con una cisterna e polverosi corridoi di pietra grigia, raggiunsi la strada e vidi il tempio delle fiaccole e il mare. Non compresi, finché una visione notturna mi rivelò che anche i mari e i templi sono infiniti. Tutto esiste molte volte, infinite volte. Soltanto due cose al mondo sembrano esistere una sola volta. In alto, l'intricato sole. In basso, Asterione. Forse fui io a creare le stelle, il sole e questa enorme casa, ma non me ne ricordo. Ogni 9 anni entrano nella casa 9 uomini perché io li liberi da ogni male. Odo i loro passi o la loro voce in fondo ai corridoi di pietra e corro lietamente incontro ad essi. La cerimonia dura pochi minuti. Cadono uno dopo l'altro senza che io mi macchi le mani di sangue. Dove sono caduti restano. E i cadaveri aiutano a distinguere un corridoio dagli altri. ignoro chi siano, ma so che uno di essi profetizzò sul punto di morire che un giorno sarebbe giunto il mio Redentore. Da allora la solitudine non mi duole, perché so che il mio Redentore vive e un giorno sorgerà dalla polvere. Se il mio udito potesse percepire tutti i rumori del mondo, io sentirei i suoi passi. Mi portasse a un luogo con meno corridoi e meno porte. Come sarà il mio Redentore? Sarà forse un toro con un volto d'uomo? O sarà come me? Il sole della mattina brillò sulla spada di bronzo. Non restava più traccia di sangue. Lo crederesti, Arianna? Disse Teseo. Il Minotauro non si è quasi difeso.
Piensas en esa chica cuando se le preguntaba si eras para ella con una copa vino en la mano. Se maquilla frente al espejo, se prepara para salir. Y dan hacia el norte y ahí están las olas que forman y de cero no salieron, no salieron, no salió. Y el cuerpo que está diciendo esta triste noticia ya no te echa aún, bella. Realmente no sé qué decirte, no lastimarte la verdad, es tan difícil necesitar el amor. Sé qué decirte, no lastimarte la verdad, es tan difícil. Realmente no sé qué decirte, no lastimarte la verdad, es tan difícil necesitar el amor. Sé qué decirte, no lastimarte la verdad, es tan difícil. Divina chedad revalida, mi chalone tridere, que es revalida, dice.
Allora, questo era La casa di Asterione di Luis Borges.
Beh, intanto complimenti per l'interpretazione, bravissima.
Vabbè, grazie mio caro compagno di trasmissione, ma adesso vedremo tu come te la caverai a questi microfoni, perché leggerai anche tu. Questa era soltanto la prima delle letture che avevo selezionato per oggi e mi è servita anche un po' per introdurre il continuo del mito che ci hanno raccontato prima le ragazze di Anomalia Teatro. Infatti il mito di Icaro è praticamente la prima parte, diciamo il prequel di ciò che succede al Minotauro e del perché il Minotauro si trova a essere nel labirinto. Ma cosa succede una volta che il Minotauro è stato effettivamente rinchiuso nel labirinto? Beh, Minosse, il re di Creta, muove guerra agli ateniesi e sconfigge gli ateniesi, e quindi come tributo di guerra richiede poi qui le interpretazioni si distinguono, c'è chi dice ogni anno, ogni 7 anni, ogni 9 anni, comunque ogni tot gli ateniesi inviano 7 fanciulli e 7 fanciulle vergini delle loro terre, i migliori, i più nobili, i più fighi, quelli più floridi, il futuro della loro nazione, e li inviano proprio a Creta per essere sacrificati e dati in pasto al Minotauro. Questo viene spiegato come il modo in cui il Minotauro viene tenuto a bada dentro Creta. Come vedremo, il resto degli altri autori che andremo a leggere oggi chiaramente metteranno in discussione, no, questa sete di sangue del Minotauro. Ovviamente è una narrazione che serve anche a giustificare l'atteggiamento repressivo securitario che appunto preferisce sbattere i problemi in prigione o nei labirinti, farli piombare nella solitudine perché considerati pericolosi. In realtà vedremo che c'è anche chi propone che in realtà il Minotauro non uccida questi giovanotte ateniesi, ma invece le risparmi e li accolga all'interno del suo labirinto. Quindi questa lettura che Borges dà del Minotauro, come si poteva evincere un po' da questo racconto, è il Minotauro che parla in prima persona, che parla della sua prigionia. In realtà nell'interpretazione di Borges lui è uscito dal labirinto una volta, ma ha deciso poi di ritornarci perché fuori dal labirinto ha visto un mondo superstizioso ancora peggiore di quello a cui è condannato nella solitudine di quelle mura che si ripetono e dei lunghi corridoi in cui lui vaga e in cui gradualmente sembra perdere anche la salute mentale, sembra piombare nella pazzia, si butta giù dai terrazzi, si ferisce intenzionalmente, aspettando l'arrivo di un redentore che poi si rivela in realtà il suo assassino Teseo, che si stupisce di non aver incontrato resistenza da parte del Minotauro quando ha cercato di ucciderlo, proprio perché evidentemente il Minotauro era già annientato e morto dentro da molti anni. Ma adesso passiamo a un'altra lettura. Questa volta è una pièce teatrale scritta nel 1949 da Cortázar, scrittore argentino. La pièce si chiama I Re, e qui il Minotauro è ancora interpretato in un altro modo. È il simbolo della libertà, è quell'essere che in virtù della sua diversità è capace di accedere a una realtà diversa, una realtà più ricca, più anche profonda, più problematizzante, più complessa di quella che invece lo ha semplicemente imprigionato all'interno di un labirinto. Adesso Kevan ci leggerà la descrizione che del Minotauro viene fatta da Minosse, appunto il re di Creta, che in qualche modo in questa prima parte introduttiva cerca di spiegare il perché del Minotauro, il perché il Minotauro è in realtà tenuto nascosto dentro un labirinto, e poi proseguiremo man mano a fare altre letture da questa pièce.
Μην κλαις και πεινοδρυνέσαι και γνώμη δεν αλλάζω.
Λί dove dimora, cittadino legittimo, il tormento delle mie notti, Minotauro insaziabili. Lì, dove medita e ordisce le porte del futuro, le palpebre di pietra che la sua sagace perfidia alza contro il mio trono, sulle mura, i miei sogni acuminati di picche. Ogni remo mi è corno, ogni buccina un muggire. Minotauro, figlio di regina illustre, prostituta. Nessuno riuscirà mai a costruire l'armonioso ordigno capace di misurare senza fallo un timore di re. Minotauro, silenzio inagguato, segno del mio potere sulla coppa profonda del mare sui suoi germogli di isole azzurre. Vivo testimone della mia forza, del filo abominevole della sua duplice ascia. Sì, prigioniere e condannato per sempre. E i miei sogni entrano nel labirinto. Mi trovo lì solo e sfatto, con lo scettro che a volte diventa molle nel mio pugno. E tu ti fai avanti, enorme dolce, enorme libero. Oh, sogni in cui non sono più il signore. I sogni, anch'essi gesta reali. Contro ogni notte mi faccio più possente d'odio fino a proferire la tua morte a qualsiasi proclamazione di gloria su altre sponde. Regnami dentro, o suprema geste di re, o impossibile.
Perché lo temi? È mio fratello.
Un mostro non ha fratelli.
Entrambi ci modellammo nel seno di Pasife. Entrambi la facemmo gridare e la dissanguammo quando ci gettò sulla terra.
Le madri non contano. Tutto consiste nel caldo germe che sceglie le usa. Tu sei figlia di un re, Arianna, la molto temuta. Arianna, la colomba d'oro. Lui non è nostro, un artificio. Sai di che è fratello? Del labirinto, del suo stesso carcere. Oh, chiocciola orrenda, fratello della sua gabbia, della sua prigione di pietra, un artificio, guarda come la sua prigione. Dedalo li ha fatti entrambi, astuto ingegnere.
Bene, da questi primi pezzi presi da I Re di Cortázar vediamo già la psicologia di Minosse come di un uomo, prima di tutto con un grosso senso di inferiorità e di timore nei confronti del Minotauro, che si sforza di mantenere i suoi privilegi, il suo potere patriarcale e impositivo sia sulla figlia Arianna, che è la sorella del Minotauro, sia sul suo regno. E quindi chiudendo il Minotauro in un un labirinto, in qualche modo vuole togliere di mezzo quell'elemento che lui sa benissimo poter mettere in serio pericolo, il suo potere, la sua posizione di uomo, di marito e di padre. Adesso andiamo a leggere un altro pezzo tratto da Iree, questa volta il confronto tra Teseo, un eroe arrivato da Atene insieme ad altri fanciulli e fanciulle destinati al sacrificio nel labirinto del Minotauro, che però, come sappiamo, nel mito, nella versione classica, uccide il Minotauro e grazie all'aiuto di Arianna, che gli dà un gomitolo da svolgere e poi da riavvolgere per uscire fuori dal labirinto, uccide il Minotauro, si salva, esce dal labirinto, si piglia Arianna e partono insieme alla volta dei mari. Come vedremo in questa pièce teatrale di Cortázar, invece, le cose non vanno proprio così. Teseo è un arrogante e classico giovanotto eroe, abituato ad essere servito e riverito e soprattutto apprezzato per le sue gesta. Lui ha già ucciso un sacco di mostri in giro per tutti i mari e il Minotauro per lui non è altro che l'ennesimo mostro da uccidere, da debellare per far trionfare la forza maschile e il potere appunto dell'eroe, di Teseo, e quindi quando arriva al cospetto di Minosse si confrontano entrambi arroganti, entrambi desiderosi di mantenere il proprio potere, e parlano insieme del Minotauro appunto come di una presenza inquietante e anche temibile. Teseo: io andavo al ginnasio e lasciavo che i miei maestri pensassero per me. Non credere che ti segua nei tuoi rapidi giochi. Mi obbedisco senza troppe domande. All'improvviso so che devo sguainare la spada. Avessi visto Egeo quando mi unì ai condannati. Voleva ragioni, ragioni, ma io sono un eroe e credo che basti.
Per questo ce ne sono così pochi.
E poi sono re. Egeo è già morto per me. Atene troverà presto il suo signore. Al re puoi fare più domande che a Teseo. All'improvviso mi scopro una pericolosa facilità nel trovare le parole. E ciò che è peggio, mi piace tesserle, vedere cosa accade, gettare le reti. Oh, ma mi trattengo. Guarda, io so perché devo uccidere il testa di toro. La sua astuzia mi preoccupa.
Anche a te.
È temibile lì dentro.
Più che fuori, ma in altro modo, con la perfidia del prestigio. Io dovevo rinchiuderlo, sai, e lui si vale del fatto che io dovessi rinchiuderlo. Sono il suo prigioniero, a te posso dirlo. Si è lasciato condurre così docilmente. Quella mattina seppi che si avviava verso una spaventosa libertà, mentre Cnosso mi si convertiva nella dura cella che vidi.
Avresti dovuto farla finita con lui se il tuo scettro non era così saldo da usare la sua vita.
Sembrava così difficile occultarlo per sempre. Ormai lo vedi, tutti gli artifici di Dedili si rivoltano orribilmente contro di me. E poi, con quale tranquillità parli di uccidere?
Ora ti rallegrerai che lo faccia per te.
Sì, deve morire. Sei venuto per questo e non è più tempo di parole. Ci intendiamo bene.
Quanto parli, ma non avresti potuto dire con meno parole tante falsità. Demone, ucciderò quel demone, trascinerò il suo corpo vestito di polvere per le strade di Cnosso.
In fondo lo ucciderai per gli stessi motivi per cui io temo di ucciderlo. Solo i mezzi cambiano, prima o poi toccherà anche a te saperlo.
Ci assomigliamo meno di quanto pensassi.
Il tempo ti dimostrerà il contrario.
Tu sarai un'ombra, la vendetta di Atene. Si apre il passo verso la sua gola dove brulicano le formiche dello spergiuro. Lo volevi vivo? La sua esistenza reggeva al tuo potere al di là dell'isola. Convoca le musiche funebri, fa sì che si preparino.
Non mi importa che tu lo uccidi.
Ti importa, per questo lo colpirò con raddoppiata forza.
E in quello stesso istante io immergerò questa spada fra i seni di Arianna.
Arianna? Non pensavo ad Arianna. Perché non uccidere me?
Atena si avventerebbe con un'immensa locusta sulla mia isola. Che ti uccide al testa di toro, questo lo rispetteranno. Appartiene a un ordine superiore.
Arianna, sì, c'è Arianna. Ma io devo uccidere il Minotauro.
Uccidilo e tu e custodisci la sua morte con una pietra nella mano, allora ti darò Arianna.
Tacere la sua morte? Ma tu credi davvero che Teseo possa tornare ad Atene senza che lo preceda la notizia di un altro mostro vinto?
Tornerai con Arianna e con il cuore in pace. Pensa, con Arianna e con il cuore in pace.
Libere di mostri le isole, perché questo è l'ultimo.
E i popoli sempre nel timore, gli ateniesi che si piegano al tributo annuale. Poi io te ne libererei. Ci sono sempre gli africani per alimentare il prestigio del mostro.
Più nessun mostro vivo.
Saldi i nostri troni.
Nessun mostro vivo, solo gli uomini.
Gli uomini sostengono dei troni.
E tu mi darai Arianna.
Guarda se non ci somigliamo.
Un confronto tra due uomini, entrambi assolutamente messi in pericolo dalla figura del Minotauro, nella loro virilità, nella loro potenza, nel loro potere, che cercano di trovare una quadra per allearsi insieme per far fronte a questo nemico comune. Ovviamente gli interessi di entrambi sono diversi: Minosse è un re in decadenza, Teseo invece è un eroe che scalpita per affermarsi sulla scena mediterranea, potremmo dire, e in più Teseo ovviamente a Teseo fa gola Arianna, la figlia di Minosse, la sorella del Minotauro, che in realtà in questa versione di Cortázar è profondamente legata al fratello, metà toro e metà uomo, e infatti cercherà di salvarlo dalla spada di Teseo e a questo punto della narrazione, in questo monologo, spiega qual è la sua relazione con il Minotauro. Nella fresca solennità delle gallerie, la sua fronte sarà più rossa di un rosso denso d'ombre, e come lune nemiche si ergeranno le corna luminose. Avvolto nel taurino silenzio che ha presieduto la sua amara adolescenza, passeggerà con le braccia incrociate sul petto, muggendo piano. O parlerà. Oh, i suoi dolenti monologhi di palazzo che le guardie ascoltavano impaurite senza comprendere, il suo profondo recitare d'onda senza fine, il suo gusto per le nomenclature celesti e per il catalogo delle erbe. Le mangiava pensoso e poi le nominava con segreta delizia, come se il sapore degli steli gliene rivelasse il nome. Innalzava l'intera enumerazione sacra degli astri e con il sorgere di un nuovo giorno sembrava dimenticare, come se anche nella sua memoria l'alba facesse impallidire le stelle. E la notte seguente si compiaceva di instaurare una nuova nominazione, di ordinare lo spazio sonoro in effimere costellazioni. Non saprò mai perché la sua prigionia muova in me le macchine della paura. Forse allora compresi che era avvolto in un'esistenza estranea a quella dell'uomo. I fratelli sembrano meno uomini e meno vivi, immagini aderenti alla nostra, a malapena libere. Duole dire fratello. Lo è così poco, torbido tramonto di nostra madre. Oh, Minotauro, non voglio pensare a Pasife. Tu sei il toro, il testa di toro amaro e taciturno, e qualcuno muove contro di te, mentre il mio gomitolo si fa più piccolo, vacilla, saltella come un cucciolo nelle mani e gorgoglia quietamente. Gli occhi di Teseo mi osservavano con tenerezza. Cosa di donna il tuo gomitolo? Non avrei mai trovato la via del ritorno senza la tua astuzia. Perché tutto in lui è solo un andare avanti. Nulla sa di veglia notturna, dell'amara lotta tra l'amore per la libertà, o tu che dimori fra queste mura. È l'orrore per il differente, per ciò che non è immediato e possibile e sanzionato. Mi ha detto del trionfo della sua nave e del talamo, tutto così chiaro e manifesto. Al suo fianco io ero qualcosa di maligno e impuro, latteo punto torbido nella trasparenza dello smeraldo. Allora preparai le parole dell'ombra. Se parli con lui, digli che questo filo te lo ha dato Arianna. È partito senza fare domande, sicuro della mia superbia, pronto a soddisfarla. Se parli con lui, digli che questo filo te lo ha dato Arianna. Minotauro, testa di folgori purpuree, guarda come ti porta la liberazione, come pone la chiave nelle mani che lo faranno a pezzi. Il gomitolo è ormai minuscolo e gira velocissimo. Dal labirinto si leva una sonorità di pozzo, di tamburi spenti. Passi, grida, echi di lotta. Tutto si confonde nell'uniforme mormorio come di mare denso. Solo io so. Timore, Allontana quelle ali caparbie, cedi il posto al mio segreto amoroso. Non calcinare le sue ali con tanto orribile dubitare. Cedi il posto al mio segreto amore. Vieni, fratello, vieni, finalmente amante. Sorgi dalla profondità che mai osai sondare. Sporgiti dall'abisso che il mio amore ha sconfitto. Sgorga vinto al filo che ti porta l'insensato. Nudo e rosso, vestito di sangue, emerge e viene a me. Oh, figlio di Pasife, vieni alla tua figlia di regina, assetata del suo rumoroso grifo. Il gomitolo è immobile. Oh sorte! Bene, in questo monologo di Arianna vediamo che appunto la Lega al Minotauro un amore ben più che fraterno e insomma cerca di mettere nelle mani di Teseo lo strumento di liberazione del Minotauro stesso, mentre Teseo invece è convinto di andare nel labirinto con il gomitolo donatogli da Arianna perché Arianna vuole lui, cioè vuole che lui uccida il Minotauro e che torni da lei e la porti lontano. Con questa baldanzosità entra nel labirinto e finalmente incontra il Minotauro, e quindi questo è l'ultimo scambio di battute che vi leggiamo da I Re di Cortázar, in cui c'è il confronto fra Teseo e il Minotauro. Fai domande vane, non so nulla di te, questo dà forza al mio braccio.
Come potresti colpire senza sapere chi, che cosa?
Se mi attardassi ad ascoltare, forse poi non potrei più ucciderti. Ho visto giudici che chinavano la testa mentre pronunciavano la condanna. Si poteva notare che sul reo si diffondeva in quell'istante come una grandezza, un'immensità senza nome. Ma io ti guardo negli occhi, perché non ti giudico, non uccido te, ma le tue imprese, l'eco delle tue imprese, il loro lontano risuonare sulle coste greche. Si parla già tanto di te che sei come una vasta nube di parole, un gioco di specchi, una ripetizione di racconto inafferrabile. Così almeno nelle parole dei miei retori.
Sembra che tu guardassi attraverso di me, non mi vedi coi tuoi occhi, non è con gli occhi che si affrontano i miti, neppure la tua spada mi si addice. Dovresti colpire con una formula, un salmo, con un altro racconto.
Siamo ancora uguali. Qui non giunge il rumoreggiare dei porti. Sarò io a ritornare avvolgendo il filo sottile per spargere al vento con il mio nome il mucchio di cenere in cui sarà calcinato il tuo.
Un filo, allora puoi uscire di qui.
Con la mia spada arrossata.
Allora chi uccide l'altro può uscire di qui.
Come vedi.
Ci sarà tanto sole nei cortili del palazzo. Qui il sole sembra piegarsi alla forma della prigionia, diventare sinuoso e furtivo. E l'acqua, mi manca tanto l'acqua. Era l'unica ad accedere il bacio del mio grifo. Si portava via i miei sogni come una mano tiepida. Guarda come qui tutto è secco, è bianco e duro, il canto della sua statua, il filo ai tuoi piedi come un primo ruscello, un serpente d'acqua che fa segno verso il mare.
Arianna e il mare.
Arianna e il mare.
Mi ha dato questo filo per riavermi quando ti abbia ucciso.
Arianna!
Dopotutto è del tuo stesso sangue, dopotutto è il toro che uccido in te. Se potessi salvare il resto, il tuo corpo ancora adolescente.
Perché cosa? Arianna intrecciò le sue dita con le tue per darti il filo. Ecco, vedi, il filo d'acqua si secca come tutti gli altri. Ora vedo un mare senza acqua, un'onda verde curva completamente vuota d'acqua. Ora vedo solo il labirinto, un'altra volta solo il labirinto.
E che hai paura di morire. Credimi, non fa molto male. Io potrei ferirti in un modo tale che... Vabbè, ma ti finirò subito. Io potrei ferirti in un modo tale che ti finirò subito, a patto che tu non lotti e abbassi la testa.
A patto che io non lotti. Oh, vanitoso cucciolo, quanto sei vicino tu stesso alla morte. Non sospetti neppure che mi basterebbe un colpo di corno per far del filo della tua spada uno strepito di sbronzo infranto.
La tua vita è come un giunco fra le mie mani. Il tuo collo è la guaina delicata del baccello. Ora il rosso odio sarà la mia fronte. So che dovrei ucciderti, seguire il sentiero che il filo mi propone, sorgere fino alle porte come un sole di spuma nera. Per che cosa?
Se sei tanto forte, provalo.
Per chi? Uscire nell'altro carcere, ormai definitivo, ormai popolato orribilmente con il suo volto e il suo peplo. Qui ero specie di individuo, cessava la mia mostruosa discrepanza. Ritorno alla mia duplice condizione animale solo quando mi guardi. Da solo sono una creatura dalle armoniose fattezze, che se mi decidessi a negarti la mia morte, inizieremo una strana battaglia. Tu contro il mostro, io guardandoti combattere con un'immagine che non riconosco mia.
Non so ciò che dici. Perché non combatti?
Lo vedi? Mi costa decidere. Se all'estremità del filo si chiudesse la mano di Pirito, di un qualsiasi dei tuoi compagni, ti saresti già confondendo con la polvere che calpesti. Ma hai detto, Arianna è il mare.
Un modo di dire. E poi che cosa ha a che vedere lei con il tuo, con il nostro duello? Non è colpa sua se sei codardo.
Se ti porgo il collo, sarò codardo?
No, Minotauro. Qualcosa mi dice che potresti combattere e non vuoi. Ti prometto di colpire bene, come si colpiscono gli amici.
Non c'è malizia nei tuoi occhi, giovane re. Così chiari che la realtà li attraversa e non vi lascia altro che apparenza, la sua sabbia nel setaccio. Non vi è ancora domato. Non sai che morto sarò diverso. Peserò, Teseo, come un'immensa statua, corna di marmo che si affileranno un giorno contro il tuo petto.
Smetti di parlare e deciditi.
Morto sarò più io. Oh, decisione, necessità ultima. Ma tu ti sminuirai. Conoscendomi sarei meno. Andrai precipitando in te stesso come si sgretolano poco a poco i dirupi e i monti.
Ah, almeno starai zitto.
Sì, per lasciarti ascoltare. Resterai solo, qui, fra le mura, e là, in alto mare.
Oh, quante congetture.
Aspetta il giorno in cui la terra degli uomini custodirà il tema nel segreto fiume del sangue. Non mi hai ancora udito. Uccidimi prima.
Ora mi inciti, come se tramassi un inganno.
Sono deciso. Dal repentino separarsi di acque nel profondo, la libertà finale si fa avanti sul filo che nasce dal tuo pugno. Che ne sai tu di morte, tu che doni la vita profonda? Guarda, c'è solo un mezzo per uccidere i mostri. Accettarli.
Beh, ringraziando Kevan per stare prestando la voce a queste letture che non sono per niente semplici, come potete aver ascoltato anche la lingua è abbastanza arcaica e ricalca un po' quella dei miti greci. Questo è stato lo scambio tra Teseo e il Minotauro, giusto prima che Teseo poi lo uccidesse.
Il Minotauro che rivendica la sua alterità, il suo essere diverso, il suo di essere mostro. Accettare un mostro è ucciderlo in partenza, sicuramente questa la dice lunga sul modo soprattutto che ha il capitalismo di riuscire a inglobare, a come si dice, integrare le minoranze e le diversità trasformandole in merce. In questo libricino, in questa place di Cortazar, sicuramente il Minotauro rifiuta quello di essere accettato, di essere non più un mostro ma parte integrante della società, non tanto come diverso, come mostruosità, ma come differente, come uno qualsiasi, semplicemente un po' diverso dagli altri, con dei tratti, insomma, mezzo umani, mezzo animali. No, lui a quel punto preferisce la sua condizione, la sua solitudine, anche la sua prigionia, pur di tenere la sua unicità.
E anzi, c'è anche di più, il Minotauro accusa Teseo di essere lui quello che lo rende un mostro. Infatti a un certo punto gli dice: io finché non arrivavi tu non mi sentivo un mostro, non mi sentivo differente. Sei tu che tracci il confine tra ciò che è animale e ciò che è umano e vieni qui a uccidere ciò che secondo te è animale. A questo punto il Minotauro provocando anche Teseo, non si oppone ad essere ucciso dalla sua spada. E poi, come vedremo, questa cosa avverrà per davvero, e la pièce si conclude con la morte del Minotauro e con l'arrivo di tutti quei fanciulli e fanciulle ateniesi mandati nel corso degli anni per appunto pagare il tributo a questa sconfitta di guerra di Atene nei confronti del re Minosse, che non erano assolutamente stati mangiati dal Minotauro, ma che erano stati accolti nel labirinto con lui per condividere le sorti e fare una sorta di vita comunitaria. E queste persone si raccolgono attorno al Minotauro sul punto della sua morte, gli promettono di ricordarsi di lui come appunto ciò che lui gli ha insegnato, no? Il tipo di mondo che lui è riuscito a ricreare dentro il labirinto, un mondo parallelo a quello invece appunto quello descritto prima da Società della Performance gentrificato di Creta, ma un mondo invece in cui vigono altri valori come la tolleranza, l'accettazione, il vivere insieme, l'accettare la diversità e il non riprodurre tutte quei meccanismi del potere che invece stanno al di fuori del labirinto. Ok, gli promettono di ricordarsi di tutto questo. In realtà, appena il Minotauro spira l'ultimo respiro, si rimettono a cantare e ballare come nulla fosse, nel simbolo appunto dell'oblio umano, che fa molto in tempo a rientrare in gioco non appena il problema o la questione si è conclusa.
E allora io direi che ci beviamo un sorso di birra, ci ascoltiamo qualche minuto di questo album Teatro Lucido dei La Femme e poi ci andiamo a vedere un'ultima versione del Minotauro, che è quella di Durrematt e della sua ballata. Anche qui riusciremo a dare sfumature sicuramente diverse di quello che è il Minotauro, questo appunto segregato di cui tutto parlano e nessuno effettivamente ne conosce la verità, ma soprattutto ne conosce i sentimenti. E allora ci ascoltiamo un po', sempre come dicevo prima, della FEM Teatro Lucido. Buon ascolto, Blackout. Allora, come annunciato, andremo a leggere qualche stralcio della ballata del Minotauro di Friedrich Dürrematt, autore svizzero, del XX secolo.
La ballata è del 1985, quindi si distanzia invece dai precedenti, testi che sono invece degli anni 40, quindi facciamo un saltone. Insomma, la figura di Minotauro presentata qui è ancora diversa da quelle che abbiamo visto finora.
L'essere che Pasife, la figlia del dio Sole, aveva partorito dopo che, rinchiusa per suo desiderio in una finta vacca, fu ingravidata da un toro bianco sacro a Poseidone, trascorse lunghi anni addormentato in una stalla fra le vacche. E quando si svegliò da quel sonno confuso, si ritrovò al centro del labirinto, trascinato lì dai servi di Minosse, legato l'un l'altro in lunghe file che, per non perdersi dentro all'impianto che Dedalo aveva costruito con l'intento di proteggere l'essere mostruoso dagli uomini e gli uomini dall'essere, un labirinto nel quale nessuno, una volta entrato, avrebbe mai più trovato la via d'uscita, fatto di mille e poi mille pareti di specchi rispecchiati in altri specchi, così che l'essere stava accovacciato non solo di fronte alla sua immagine, ma anche all'immagine dell'immagine suo. Vedeva davanti a sé un'infinità di esseri identici a lui stesso, e quando si girò per non vederli, gli apparve un'altra infinità di esseri uguali a lui. Si ritrovò in un mondo di esseri accovacciati senza accorgersi che quell'essere era lui. Rimase come paralizzato, non sapeva dov'era, non sapeva che cosa volessero da lui quegli esseri. Forse era soltanto un sogno, anche se non sapeva che cosa fosse sogno e cosa fosse realtà. D'Istinzo fece un basso per scacciare gli esseri accovacciati e nello stesso istante fecero un balzo tutte le immagini riflesse negli specchi. Si chinò e si chinarono con lui anche tutte le immagini. Non c'era modo di scacciarle. Fissò l'immagine che gli sembrava più vicina, poi lentamente si ritrasse, anche l'immagine si ritrasse da lui. Urtò col piede destro una parete, di scatto si girò, si trovò faccia a faccia con l'immagine, arretrò con cotela, anche le sue immagini arretrò. Si toccò la testa e appena la toccò anche le immagini si toccarono la testa. Si drizzò e con lui si drizzarono tutte le immagini. Si guardò il corpo, lo confrontò con il corpo delle immagini, le immagini si guardarono il corpo, lo confrontarono col suo e guardando se stesso e le sue immagini si accorse di essere fatto come quelle. Credette allora di stare fra molti esseri uguali e uguali a lui. Assunse un'espressione meno astiosa e meno astiosa apparvero le immagini. Rivolse loro cenni di saluti, risposero con cenni di saluti. Lui salutava con la mano destra, gli rispondevano con la sinistra. Lui però non sapeva cosa fosse la destra e cosa la sinistra. Si drizzò, tese le braccia, mugghiò mugghiò una quantità di esseri uguali e la sua eco, rifratta in mille eco, sembrò mugghiare senza voce. Lo colse una grande felicità. Si avvicinò alla parete più vicina e un'immagine si avvicinò, altre immagini invece si allontanarono. Con la destra toccò la sua immagine, ma nella sua immagine toccò la sinistra, che si sentì liscia e fredda, e davanti a lui tutte le immagini toccarono le immagini dell'immagine riflesse negli specchi. Si spostò lungo la parete levigata, comprendendo con la mano destra la sinistra della sua immagine, che si spostò con lui, e quando tornò indietro lungo il lato opposto dello specchio, tornò indietro anche l'immagine. Prese ardire, spiccò balzi, fece capriole, come lui spiccò balzi, fece capriole in infinità di immagini. Le corse, i salti, le capriole, il camminare sulle mani, tutte quelle immagini che si muovevano esattamente come lui, lo resero così baldanzoso che gli parve di essere un capo. Anzi di più, si sentì il loro dio, ma se gli fosse chiaro cos'è un dio e la sua gloria infantile, a poco si trasformò in una ritmica danza dell'essere, con le sue immagini riflesse negli specchi, in parte all'inverso, in parte come immagini di immagini identiche all'essere, poi ancora quali immagini di immagini di immagini riflesse all'inverso, fino a perdersi all'infinito. L'essere danzò attraverso il labirinto, attraverso il mondo delle sue immagini, danzò come un bambino mostruoso, danzò come un mostruoso padre di se stesso, danzò come un dio mostruoso nell'universo delle sue immagini.
Ed ecco che in questa danza che il Minotauro inizia a fare, scoprendosi un gioioso bambino in un mondo costruito da lui, che imita tutto quello che fa lui, sentendosi un dio, un capo, a un certo punto entrano le vittime sacrificali nel labirinto e incontra una ragazza. Le braccia incrociate sul seno, guardava come ammagliata quell'essere che stava ancora accovacciato davanti a lei. Credeva di poterlo toccare, credeva di sentire il suo fiato, credeva di udirlo ansimare. La testa possente, ricoperta da uno scialbo pelame marrone chiaro, era quella di un uro, alta la fronte, larga e invasa da un'ispida lanugine. corte le corna e così ritorte che le punte toccavano quasi le radici e gli occhi rossastri sembravano piccoli in confronto alla testa, infossati in orbite sporgenti che li rendevano imperscrutabili. Sotto il dorso massiccio del naso, leggermente arcuato, si aprivano due froghe sghimbesce. Dalla bocca pendeva una lunga lingua violacea e sotto il mento una barba stopposa impiastricciata di bava. E tutto questo sarebbe ancora sopportabile, ma l'insopportabile era il passaggio dal toro all'uomo. Oltre il capo dell'uro si inarcava una grande massa di vello arruffato e sfilacciato, dalle cui ciocche e dai ciuffi irsuti sbucavano due braccia d'uomo che si appoggiavano sul pavimento a specchio. Era come se la testa mostruosa e la gobba che la sormontava emergessero dal corpo di un uomo chinato davanti alla ragazza, ma anche accanto e dietro di lei, pronto a balzare. Il Minotauro si rizzò. Era enorme. Di colpo capì che esisteva qualcos'altro oltre ai Minotauri. Il suo mondo si era raddoppiato. Vide riflessi ovunque, gli occhi, la bocca, i lunghi capelli neri che scendevano sulle spalle. Vide la pelle bianca, il collo, i seni, il ventre, il pube, le cosce. E vide come tutto si componeva, come ogni parte confluiva nell'insieme. Avanzò verso di lei. Lei si allontanò da lui, mentre rispecchiata altrove sembrava che gli venisse incontro. Lui la inseguì attraverso il labirinto. Lei fuggiva. Era come se un vento di tempesta facesse turbinare in un vortice i Minotauri e le ragazze. A tal punto mulinavano l'uno verso l'altra, l'uno lontano dall'altra, confusi l'uno nell'altra. E quando la ragazza li corse fra le braccia, quando lui d'improvviso sentì il suo corpo, la carne calda e madida di sudore, e non lo specchio duro che sinora aveva toccato, capì, se di capire si possa parlare nel caso del Minotauro, che fino a quel momento era vissuto in un mondo in cui c'erano soltanto Minotauri, ciascuno rinchiuso in una prigione di vetro, ma ora sentiva un altro corpo, ora sentiva un'altra carne.
Dio del padrone, cerca della montagna, hai una casita con un tío raro, el tío del padrone.
La ragazza si sciolse dalla stretta, lui la lasciò fare. Lei indietreggiò, i grandi occhi fissi su di lui, e quando il Minotauro cominciò a danzare, la ragazza cominciò a danzare, le immagini entrambi danzarono con loro. Lui danzò la sua mostruosità, lei danzò la sua bellezza, lui danzò la sua gioia di averla trovata, lei danzò la sua paura di essere stata trovata, lui danzò la sua redenzione, lei danzò il suo destino, lui danzò la sua cupidità, lei danzò la sua curiosità, lui danzò la sua attrazione, lei danzò la sua repulsione, lui danzò il suo penetrare, lei danzò il suo braccare. Danzarono e danzarono le loro immagini, e lui non seppe di prendere la ragazza e nemmeno poteva capire che l'uccideva, perché non sapeva che cosa è vita e che cosa è morte. E non c'è nient'altro in lui se non la felicità dirompente, mista dirompente piacere. Proruppe in un altro muggito quando prese la ragazza. Negli specchi Minotauri presero ragazze, e il muggito era un mostruoso grido, un irreale grido cosmico, come null'altro esistesse se non quel grido che si fuse con il grido della ragazza. Poi lui giacque a terra, negli specchi giacquero a terra Minotauri, e il bianco corpo nudo della ragazza dei grandi occhi neri giacque a terra, si riflesse negli specchi. Lui sollevò il braccio sinistro della ragazza e quello ricadde, poi il destro e ricadde, ovunque ricadevano braccia. Si mise a leccarla con la gigantesca lingua violacea, il viso, i seni, la ragazza rimase immobile, tutte le ragazze rimasero immobili. La rivoltò con le corna, la ragazza non si mosse, nessuna ragazza si mosse. Si ridrizzò guardandosi attorno. Ovunque Minotauri ritti si guardavano attorno, e ovunque giacevano ai loro piedi i corpi bianchi di ragazze. Si chinò, sollevò la ragazza, muggì, gemette, innalzò la ragazza verso il cielo buio, e ovunque Minotauri si chinarono e sollevarono ragazze, muggirono, gemettere, e innalzarono ragazze verso il cielo buio. Poi lui depose la ragazza fra le pareti di vetro, si distese accanto a lei e si addormentò, e tutti i Minotauri si addormentarono sul pavimento ricoperto di bianchi corpi nudi di ragazze.
È nel pueblo del padrone. Como un tío del Padul. como un tío del Padula. ¿A dónde estará cerveza?
E arriviamo all'ultima lettura di oggi. Il Minotauro, appunto, ha appena ucciso una delle ragazze che sono entrate nel labirinto, ucciderà anche il resto delle vittime sacrificali che gli sono state inviate finché non arriva Teseo. E il Minotauro non si rende conto che questo altro essere è entrato nel suo mondo per ucciderlo, ma anzi pensa che sia arrivato per liberarlo dalla solitudine. Il Minotauro si mise a danzare. Danzò la danza dell'amicizia, la danza della fratellanza, la danza dell'accoglienza, la danza dell'amore, la danza dell'intimità, la danza del calore. Danzò la sua felicità, danzò la sua dualità, danzò la sua redenzione, danzò il crollo del labirinto, lo sprofondare roboante di pareti e specchi nella terra, danzò l'amicizia fra minotauri, animali, uomini e dei, e con il filo rosso avvolto alle corna danzò intorno all'altro Minotauro che tese il filo rosso e dalla guaina pelosa trasse un pugnale. Il Minotauro non se ne accorse e le immagini dell'uno danzarono intorno alle immagini dell'altro che tesero un filo rosso e dalla guaina pelosa trassero un pugnale. E quando il Minotauro si gettò fra le braccia aperte dell'altro, confidando di aver trovato un amico, un essere uguale a lui, e quando le sue immagini si gettarono fra le braccia delle immagini dell'altro, l'altro lo colpì. Le sue immagini colpirono e l'altro affondò con tale sicurezza il pugnale nella schiena che il Minotauro era già morto quando cadde a terra. Teseo si tolse dal viso la maschera da toro e tutte le sue immagini si tolsero dal viso la maschera da toro. Riavvolse il filo rosso e sparì dal labirinto e tutte le sue immagini riavvolsero il filo rosso e sparirono dal labirinto che non rispecchiava più nulla se non, senza fine, l'oscuro cadavere del Minotauro. Poi, prima che venisse il sole, vennero gli uccelli.
Star con le duche, è un pochito ora ciao.